Bielorussia, i teatri sul piede di guerra, normalizzazione in Medio Oriente e le reazioni dei palestinesi, von der Leyen, un discorso economico eppure molto, molto politico. Benvenuti a una nuova puntata.
Nessun luogo è lontano. Di Giampaolo Musumeci.
Israeli airstrikes light the early morning sky over Gaza City.
So tensions are rising in Belarus after the country's embattled leader, Alexander Lukashenko, held high-stake talks with Russian President Vladimir Putin.
We showed that it is possible and what is possible when we trust each other and we trust the European institutions.
Quiet, quiet.
I'm not going to give you a question. You are fake news.
You are fake news. You are fake news.
Buona giornata e ben ritrovati, ascoltatrici e ascoltatori. Questo è Nessun Luogo Lontano. Anche quest'oggi vi raccontiamo fatti e notizie che arrivano dai quattro angoli del globo. Per farlo con me ci sono Antonio Talia, Valentina Ternullo e Andrea Macchioni. La grammatica musicale e la regia è affidata a Roberta Frisani. 349-238-6666 per alimentare il dibattito qui a Nessun Luogo Lontano, SMS, WhatsApp, domande e commenti, ma anche attraverso i social. La pagina Facebook è Nessun Luogo Lontano trattino Radio 24, i due account Twitter invece sono Giampaz, ovvero Nessun Luogo 24. Tre le pagine di quest'oggi, in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Da un lato l'attesissimo discorso sullo stato dell'Unione Europea da parte della Presidente della Commissione Ursula von der Leyen. Ha parlato molto di economia, ma forse per la prima volta da anni un Presidente della Commissione ha tratteggiato l'Europa che sarà da qui ad alcuni anni. Forse per la prima volta un discorso politico e lungimirante che sicuramente darà linfa a quelli che sono gli europeisti più convinti e magari invece farà cambiare idea invece a chi abbraccia più volentieri le teorie sovraniste. Staremo a vedere. Poi vi porterò a Minsk, è il caso di dire che entreremo nei teatri per scoprire che in Bielorussia va in scena la dissidenza e non uso queste parole a caso. Vi racconteremo due storie di teatri diversi, entrambi in prima linea nella lotta contro Lukashenko. E infine, come promesso già dalla puntata di ieri, dopo la sigla del storico accordo tra Israele, Bahrain e Emirati Arabi Uniti, alla presenza di Donald Trump, che faceva gli onori di casa ieri a Washington, le reazioni dei palestinesi, che non si sono fatte attendere. Vi faremo sentire quelle evidentemente più articolate, che arrivano da analisti, da osservatori, dai think tank palestinesi, e vi daremo conto invece della reazione muscolare e aggressiva che è arrivata dalla striscia di Gaza, e in particolare dalle forze di Hamas. Il tutto naturalmente è preceduto dal sfogliare i nostri dossier internazionali. Il primo ci porta in Giappone perché, come previsto, Yoshihide Suga, nominato lunedì scorso leader del Partito Liberale Democratico, è stato eletto come nuovo primo ministro del Giappone. Il Parlamento si è riunito in una sessione straordinaria, 314 voti sui 465, già lo dicevamo, 71enne, capo di gabinetto dal 2012, succede al dimissionario Shinzo Abe in quelle che sono state delle dimissioni assolutamente storiche. Ieri sottolineavamo la non giovane età evidentemente di Suga, in un paese peraltro che detiene, credo di non errare in questo, l'età media più alta del globo, davanti a delle sfide molto molto importanti. Le accennavamo già nella puntata di ieri, innanzitutto la gestione dell'emergenza sanitaria da Covid-19, i giochi olimpici già rinviati di un anno, che i giapponesi fanno sapere si terranno in ogni modo, e poi i rapporti diplomatici con la Cina e la Corea del Sud, e poi ancora la riforma dell'esercito. Il Giappone prima o poi vorrà dotarsi di un esercito a tutti gli effetti. Voi sapete che non è esattamente così a causa degli esiti del conflitto mondiale. Si è fatta sentire anche la risposta di Teheran, e sto parlando degli accordi siglati ieri. Ha parlato Hassan Rouhani poche ore fa, ha detto che gli Emirati Arabi e il Bahrain saranno direttamente responsabili di qualsiasi conseguenza derivante dal loro accordo con Israele. In quei paesi la popolazione è piena di devoti musulmani, ma i governanti non capiscono le questioni religiose né il debito che hanno verso la nazione palestinese. verso i loro fratelli che parlano la loro lingua, ha tuonato in televisione. Come avete potuto tendere le mani a Israele e poi siete anche intenzionati a concedere al nemico basi nella regione? Tutte le gravi conseguenze che deriveranno da questa decisione ricadranno su di voi, così il presidente iraniano Hassan Rouhani, che in qualche modo alludeva anche a quella collaborazione, quella sinergia strategico-militare cui facevamo riferimento e che tanto impensierisce evidentemente Teheran. Arrivano in tanti messaggi al 349-238-6666, fra pochissimo ve ne darò conto, non prima di essere tornati sulla vicenda dei 18 marinai, dei pescherecci Antartide e Medinea che sono stati arrestati dal guardiacoste libico di Bengasi, del governo della Cirenaica. Ormai sono passati 15 giorni. La tesi che viene dalla Libia che sarebbero i quattro scafisti libici che sarebbero oggetto dello scambio con i 18 marinai italiani sarebbero in realtà quattro calciatori. Peraltro questa tesi, che viene sostenuta dalla politica libica cirenaica, sembra anche essere supportata da ambienti vicini al premier del governo di accordo nazionale di Tripoli, Fayez al-Serraj. In particolare citiamo anche un pezzo del Corriere della Sera. Fra l'altro vengono pubblicate foto e documenti che attesterebbero il passato calcistico di uno dei quattro, quantomeno. Però sembra, e questo se confermato sarebbe un ulteriore tassello verso una possibilità di dialogo, pur benefico per noi in questo momento, ma insomma, se le due Libie si accordano sul fatto che quei quattro sono calciatori e devono tornare in Libia e c'è accordo fra Tripoli e Tobruk, beh, sembra quasi un'anticipazione di una Libia unita. Bizzarro che sia un dossier tutto italiano e così drammaticamente coinvolgente cittadini italiani a unificare la Libia. Proprio da questi microfoni Luigi Di Maio di questa radio ha dichiarato che l'Italia non accetta ricatti, lo voglio dire chiaramente, i nostri concittadini devono tornare a casa. Al di là delle frasi di prassi, degli slogan, evidentemente la Farnesina sta continuando a lavorare come sempre accade, lo sapete, lo fa in silenzio, e quindi immagino che le prossime notizie, speriamo che siano positive, saranno quelle della risoluzione di questa crisi. Questo è il nostro termometro internazionale, i nostri dossier sono fatti e notizie che diventeranno prossimi approfondimenti di Nessun Luogo Lontano, magari sono aggiornamenti delle scorse puntate di Nessun Luogo Lontano, giusto per non lasciare le cose in sospeso. Invece c'è sempre un'aria rarefatta e di sospensione quando si entra a teatro, lo si fa in silenzio, si apre il sipario e con Roberta Frisani andiamo a teatro a Minsk.
Gregor Horn. Випадок на фабриці номер 6. Усі неприємності молодшого технолога Ларичева відбувалися з-за того, що він не вмів лаятися. Сперечатися ще як так мог, хоча так само не важливо.
Quello che avete sentito è uno dei tanti pezzi teatrali, per usare un gergo e uno slang dell'ambiente, del Belarus Free Theater, il teatro libero bielorusso. Un teatro definito dal New York Times come una delle compagnie underground più coraggiose e brillanti del pianeta. È un gruppo teatrale clandestino che pure ha una sua ramificazione a Londra, che invece è totalmente allo scoperto, per così dire. Fu fondato nel 2005 da due attivisti per i diritti umani, Natalia Kaliada e il marito Nikolai Kalejin, esuli politici dal 2010 a Londra. È un teatro particolare perché è un teatro che fonda la sua arte e la sua forma di espressione su una parola, che è artivismo. Sostanzialmente si prevede di unire l'attivismo politico con il giornalismo partecipativo. I due fondatori adesso sono a Londra, mentre 12 attori vivono in Bielorussia e portano avanti questo concetto che molto spesso sfiora la dissidenza politica a tutti gli effetti contro il regime di Lukashenko. Non passano tempi particolarmente brillanti i 12 attori, eppure continuano sostanzialmente a produrre in maniera clandestina, magari negli scantinati, magari nei campi agricoli, nei boschi attorno a Minsk, delle performance, dei pezzi teatrali che poi vengono divulgati e diffusi attraverso internet. Il tutto perché questo tipo di spettacolo è considerato illegale in Bielorussia. E se facciamo un tuffo indietro nel tempo, uno degli spettacoli forse più importanti che hanno portato alla celebrità questa compagnia teatrale era Generazione Jeans, che raccontava la repressione della musica rock e degli indumenti occidentali, i jeans appunto, grande simbolo della malefica influenza dell'Occidente all'interno del paese ex Unione Sovietica. Ma pensate, anche dopo l'avvento al potere di Lukashenko, questa generazione jeans era considerata irriverente, irrituale e illegale. Fino adesso la parte della compagnia, quella visibile, quella che può esprimersi, quindi quella che sta a Londra, ha portato gli spettacoli in più di 42 stati in giro per il mondo. Tra pochissimo vi faremo sentire la voce di Natalia Kaliada, questa attivista e direttrice artistica, cofondatrice del Belarus Free Theater, e adesso però vi devo dare conto di un'altra storia.
Ми, купалуці, з болем глядим на те, що зараз відбувається у нашій країні. Ми поважаємо закони, права чоловіка, але кожен вечір живемо як на фронті.
La voce che avete sentito è quella del 47enne Pavel Latyushko, che è il direttore, o meglio dovrei dire era il direttore del Teatro Nazionale Bielorusso, anche un edificio storico nel cuore di Minsk. Licenziato lui e la sua compagnia invece di attori si è messa in sciopero. Perché? Perché l'estratto che avete sentito fa parte di un video piuttosto breve che ha girato Latyushko e che ha immediatamente diffuso sui canali YouTube ed è stato visto da parecchi bielorussi, in cui puntava il dito in maniera molto chiara, molto perentoria, molto decisa contro la repressione delle forze di polizia di Lukashenko sulla popolazione. Il video è molto teatrale, ma allo stesso tempo poco teatrale, perché c'è tutta la compagnia ripresa in un campo largo di questa immagine mentre si passano la voce il regista e gli altri attori della compagnia. Ebbene, dopo che questo video è stato diffuso, il ministro della cultura bielorusso ha convocato immediatamente Pavel Latyushko e subito dopo gli è arrivata la comunicazione di essere stato licenziato. In tutta risposta gli attori hanno deciso di andare in sciopero e quindi sostanzialmente tra questa storia e la storia precedente, quella del Free Theater, mentre va in scena la protesta è molto difficile andare a teatro in Bielorussia. La storia è interessante, è un po' laterale se volete, ma lo sapete, qui Nessun Luogo Lontano a volte cerchiamo punti di vista insoliti per raccontare la grande attualità internazionale. Il 2020 segna il 15° anniversario della Belarus Free Theater, 15 anni di performance, di campagne, di istruzioni. Raccontate, sentite come racconta Natalia Kaliada, la direttrice, la cofondatrice, questi intensi e lunghissimi anni.
We started our company Belarus Free Theater because there were no other means to express ourselves.
Abbiamo fondato la compagnia Belarus Free Theater perché non c'erano altri mezzi per poterci esprimere. Quando ci siamo imbarcati in questa esperienza, mio marito, Nikolai Kalezin, era uno dei più famosi giornalisti in Bielorussia, caporedattore di 3 importanti giornali, vittima della censura del governo e proprietario dell'unica galleria d'arte contemporanea di Minsk che il governo ha fatto chiudere. Io vengo da una famiglia con una tradizione teatrale, quindi l'arte e lo spettacolo facevano parte del mio DNA. Siamo partiti e abbiamo subito compreso che era necessario entrare in una realtà underground per poter creare quello che desideravamo e soprattutto dire quello che volevamo. Abbiamo deciso di iniziare dal sistema educativo perché sapevamo quanto fosse necessario dare un'istruzione nuova alle giovani generazioni, perché il sistema educativo esistente è tuttora basato sul modello completamente obsoleto dell'Unione Sovietica. Abbiamo poi organizzato la competizione nazionale per la drammaturgia contemporanea perché crediamo che scrittori e autori teatrali rappresentino la migliore macchina a raggi X di ogni società.
They're the best X-ray machine of societies.
Questa è la voce di Natalia Kaliada, attivista bielorussa, cofondatrice e direttrice del Belarus Free Theater. Ha parlato al microfono di Andrea Macchioni da Londra, mentre i suoi 12 attori nel frattempo stanno evidentemente scaldando i muscoli per cercare di tirar fuori dal cilindro un nuovo coniglio, una nuova provocazione, ben inteso culturale, ma senza dimenticare la dissidenza politica. E mentre va in scena ciò che resta dell'ambiente, della cultura teatrale appunto bielorussa, va in scena ben qualcos'altro, perché dal punto di vista politico, da un lato abbiamo, ve lo dicevamo, l'incontro a Sochi tra Lukashenko e Putin. Lukashenko torna a casa e appare con un prestito, tra le pochissime informazioni che sono filtrate, $1.5 miliardi. Però va in scena anche che cosa? Una lunghissima esercitazione militare della Fratellanza Slava, sostanzialmente russi e bielorussi che continuano nella regione le loro esercitazioni. Batte l'ansia questa agenzia, probabilmente le esibizioni di potenza muscolare andranno avanti fino a ottobre. Cosa sta accadendo? Pochi giorni fa dicevamo, secondo i nostri esperti, gli analisti, Lukashenko era sostanzialmente sul crinale, aveva i giorni contati. Forse non è esattamente così. Chiedo lumi allora ad Anna Zafesova, giornalista freelance, firma della Stampa, dell'Inchiesta, fra gli altri, che ben conosce quei due paesi. Anna, buongiorno, ben ritrovata a Nessun Luogo Lontano. E purtroppo io do il mio ben ritrovato, ma la linea non ci soccorre. Proviamo a recuperare il collegamento con Anna Zafesova. Allora intanto vi faccio andare sull'altro piano, quello strettamente culturale e teatrale, ben intriso evidentemente anche di dissidenza e di sapore politico. Domani è l'anniversario, anzi oggi, perché l'intervista è venuta ieri sera, del rapimento e della scomparsa di persone molto care a Natalia Kaliada. E in qualche modo vedete che è molto facile trovare nella dissidenza bielorussa protagonisti, testimoni, gente che ha tastato con mano che cosa significa provare a fare opposizione politica. Vi faccio raccontare tutto proprio dalla sua viva voce. Sentite Natalia Kaliada.
It was a wave of political kidnappings and murders.
Nel 1999 in Bielorussia è iniziata un'ondata di rapimenti e omicidi politici. Tutte le persone scomparse erano importanti oppositori politici di Lukashenko. Si trattava di uomini d'affari, come Anatoly Krasovsky, giornalisti, come nel caso di Dmitry Zavadsky, e addirittura personalità politiche, come il vicepresidente del Parlamento bielorusso, Viktor Ancher, e Yuri Zakarenko, ex ministro dell'Interno. Queste figure stavano sostenendo da anni il processo democratico in Bielorussia e sono state rapite, uccise e fatte sparire da squadroni della morte dello Stato. E il leader di quel corpo sociale è ora al comando nella coordinazione di tutti gli sforzi di repressione delle forze di sicurezza. Quindi coloro che hanno orchestrato i rapimenti e gli omicidi nel 1999 sono ancora al potere in Bielorussia, mentre i corpi delle vittime non sono stati ancora ritrovati.
Queste le accuse, i gridi d'allarme che arrivano da Minsk, dalla parte più attiva nell'ambiente culturale. In realtà arrivano da Londra, ma lo sapete, Natalia Kaliada, costretta all'esilio a Londra, ancora coordina un gruppo di 12 coraggiosi attori e attrici che tra un garage, una cantina, un bosco, una località segreta provano a dare colpi di martello al muro che Lukashenko ha eretto ormai da tempo, 26 anni al potere. E chiedo ad Anna Zafesova, vediamo se abbiamo ricostituito come si deve la linea. Anna, buongiorno, ben ritrovata.
Buongiorno.
Ecco, chiedo ad Anna Zafesova se l'ultimo incontro con Putin a Sochi, dove pare che Putin abbia sganciato $1.5 miliardi di dollari e abbia promesso nuove armi, è sufficiente a puntellare, a sorreggere il potere di Lukashenko, che molti davano per perduto nel giro di pochi giorni?
No, non è assolutamente sufficiente, tanto è vero che anche Putin si è tenuto piuttosto distante, cioè Lukashenko sicuramente sperava in molto di più, $1.5 miliardi, oltre ad essere una cifra tutto sommato non eccezionale, serve sostanzialmente in buona parte anche a rimborsare dei prestiti precedenti fatti dalla Russia alla Bielorussia, quindi in buona parte, cioè non sappiamo nemmeno se questi soldi, come dire, arriveranno in una forma viva o se è soltanto una partita contabile. Per il resto abbiamo visto appunto che c'è stato un Putin molto distaccato, molto formale e quindi che ha insistito anche sulla necessità di un processo costituzionale, quindi l'impressione, il messaggio è che per il momento la Russia lascia Lukashenko un po' a gestire i suoi guai e a vedere come se la cava, prima di impegnarsi come avrebbe voluto invece Lukashenko al suo fianco anche militarmente, quindi condividendo a quel punto con un dittatore ormai completamente fallito e privo di consenso anche tutto l'impatto negativo di, in un paese come la Bielorussia, e tutto sommato resta un paese che verso i vicini russi ha dei sentimenti molto positivi.
La voce e l'analisi di Anna Zafesova per cercare di capire se Lukashenko e la situazione della piazza si trovino in quello che alcuni stanno definendo uno stallo. Si sta andando avanti da oltre un mese con proteste, però gli arresti sono continui. C'è una prima linea che è fatta da impavide attiviste che continuano a manifestare, a denunciare i soprusi della polizia. C'è una prima linea forse un po' più underground, un po' più nascosta, quella del teatro che vi stiamo raccontando in questa puntata di Nessun Luogo è Lontano. Anna Zafesova, lo ricordo, firma dell'inchiesta e della stampa, fra gli altri qualche tempo fa Lukashenko disse: se cade Minsk cade anche Mosca. È plausibile o è uno slogan volto a, come dire, a richiamare l'attenzione da parte del fratello, che così inizia a chiamarlo Lukashenko, del fratello maggiore?
È tutte e due, perché è sicuramente un modo che Lukashenko usa per spaventare Putin e per fomentare quelle paure appunto di una rivoluzione organizzata dall'Occidente, che di qui a Mosca c'è da anni ormai un assoluto terrore. Però è vero anche che nel momento in cui anche in Bielorussia, come prima in Ucraina, c'è una rivoluzione di piazza, c'è una richiesta di maggiore democrazia, di libertà, di elezioni libere, e in Bielorussia non è ancora avvenuto, ma è abbastanza implicito, di un avvicinamento all'Europa, se non altro a livello di valori e sistema politico, a quel punto questo, questo ovviamente non implica che poi ci sarà una situazione del genere in Russia, però la rende più probabile, anche perché a quel punto il sogno imperiale di Putin è distrutto, perché se i principali componenti, i paesi che dovevano ricostituire questa sorta di nuova URSS, se ne vanno, invece preferiscono l'Europa, la Russia diventa un paese molto più asiatico e molto meno euroasiatico, tanto meno europeo. E per i russi è un segnale che quelli che i popoli che erano abituati a trattare come fratelli minori, che li sorpassano e che vanno avanti, che si modernizzano, si sviluppano, si liberano, mentre loro rimangono avvinghiati a un passato ideologico che ormai non li porta da nessuna parte. Quindi certamente la vittoria della rivoluzione a Minsk significa che poi la campana suona per tutti.
È incredibile, Anna Zafesova, pensare che la forza attrattiva dell'Europa arrivi quasi con inerzia, ecco, non so come l'Unione Europea non ha mai brillato per politica estera, non si è fatta sentire affatto nella crisi ucraina, e adesso abbiamo una Bielorussia la cui piazza sostanzialmente urlava slogan del tipo né con l'Europa né con la Russia, ma che potrebbe essere tentata di in qualche modo abbracciare l'anima più europea, omaggiando la difesa dei diritti umani. Ed è strano, no? Come un'Europa fino a quest'oggi, poi racconteremo anche del discorso della Ursula von der Leyen, che non ha particolarmente brillato, sembra incredibilmente, inconsapevolmente avere una forza centripeta di attrazione incredibile. Io ringrazio intanto tantissimo Anna Zafesova, lo ricordo, la potete leggere sulla stampa e sull'inchiesta, per averci aiutato a comprendere meglio cosa sta accadendo a Minsk. Anna, grazie mille, buona giornata, buon lavoro.
Grazie a voi, buon lavoro.
La posizione del dittatore bielorusso è troppo compromettente anche per un potente come Putin, scrive un ascoltatore. I russi lo lasceranno indebolire ancora un po', risponde un altro. Un dittatore disperato non può rifiutare niente ai salvatori. Così come io non posso rifiutarmi di mandare in onda l'informazione finanziaria, perché è importante, state con noi.
Fineco, è tempo di investire con noi. Vi presenta Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
Ancora buona giornata e ben ritrovate ascoltatrici e ascoltatori. In questa puntata di Nessun luogo è lontano stiamo mettendo in scena il teatro in Bielorussia, quello in prima linea, il Belarus Free Theater, per esempio, di cui vi stiamo facendo sentire la voce di Natalia Cagliada, che è cofondatrice e direttrice, ma anche quella del Teatro Nazionale, il cui direttore è stato licenziato, gli attori sono tutti in sciopero, il tutto per aver denunciato le violenze della repressione della polizia di Minsk sulla piazza, piazza che continua a protestare oramai da oltre un mese. 349-238-6666 per i vostri commenti, le vostre domande. Intanto vi faccio sentire e raccontare dalla voce di Natalia Caliada, raggiunta da Andrea Macchioni, la sua esperienza di dissidenza, e anche la conseguente fuga a Londra.
Tutto è iniziato nel dicembre del 2010, quando sono stata arrestata durante le manifestazioni di protesta contro le elezioni fraudolente che si erano appena tenute. Quel giorno faceva molto freddo e dopo essere stata ammanettata mi hanno portato assieme a una settantina di persone dentro la camionetta della polizia. Chiusi lì dentro, nel buio più totale, mi sentivo una sardina in una scatola, privata della possibilità di respirare. Ricordo che la neve attorno a me era completamente rossa di sangue, mentre la polizia continuava a colpire le persone sotto le ginocchia per farle cadere a terra e poi arrestarle. Ci hanno poi portati in carcere, dove pastori tedeschi ci ringhiavano contro, in una scena paragonabile solo ai peggiori campi di concentramento nazifascisti. Lì la polizia mi ha minacciato di violentarmi con le gambe di uno sgabello se avessi creato problemi. Ho passato 13 giorni in carcere in queste condizioni. Dopo essere uscita di prigione, io e mio marito siamo riusciti a lasciare il paese solo grazie al fatto che dovevamo mettere in scena uno spettacolo a New York. Negli Stati Uniti ho avuto l'onore di incontrare personalmente Hillary Clinton, all'epoca segretario di Stato. Riuscii a convincerla sulla necessità di imporre sanzioni mirate alla Bielorussia. Per questa ragione, nel giro di un mese, io e mio marito fummo etichettati come nemici pubblici del paese. Nel maggio del 2011 stavamo volando verso Minsk, ma durante uno scalo a Londra un nostro amico ci ha contattato per informarci di non tornare perché i nostri volti stavano comparendo in televisione come nemici dello Stato. Quello stesso giorno è stato organizzato un processo dove molti dei nostri amici sono stati condannati a una pena tra 2 e 7 anni di carcere. Abbiamo quindi avuto 15 minuti per decidere se tornare e farci arrestare o se diventare rifugiati politici e lottare per i nostri amici incarcerati.
E così Natalia Caliada e suo marito, fondatrice e direttore artistica del Belarus Free Theater, decidono di rimanere a Londra e guidano a distanza un manipolo di 12 attori che eroicamente continuano a mettere in scena spettacoli clandestini e li filmano, li registrano e poi li diffondono in rete. Questa era la nostra lunga pagina dedicata al teatro di resistenza in un luogo così importante, così nevralgico come la Bielorussia, ma c'è un altro luogo in cui voglio portare, che è la Palestina, dalla quale arrivano reazioni importanti e al vetriolo rispetto all'accordo di pace di ieri.
דודי לפנה פשי נחשפה לבטח מלכי, לבטח מלכי, נורא אל נורא, נורא אל נורא, נזר בגבורה.
Due le risposte che arrivano dai palestinesi: quella di Hamas dalla striscia di Gaza, come al solito lancio di razzi quasi tutti neutralizzati da parte dei sistemi di sicurezza israeliani, e poi invece c'è quella più sommessa, quella più colta, quella più nobile degli attivisti palestinesi, soprattutto dal West Bank, le ONG, le associazioni per i diritti umani. L'agenzia Adire ha fatto una lunga intervista a Shawan Jabarin, che è il direttore di Al-Haq, vuol dire diritto in arabo. Questa ONG esiste dal 79, si batte per i diritti dei palestinesi. L'agenzia titola "Ultimo colpo alla soluzione dei due stati, accordi a Washington sono dichiarazione di guerra". Allora abbiamo voluto sentire anche un analista che ormai conosciamo da tempo e chi ci ascolta riconoscerà la sua voce. Lei è Yara Hawari, è un'accademica, una scrittrice, un'attivista, una femminista palestinese, è policy analyst, è analista politica per il think tank palestinese Al-Shabaka. Abbiamo chiesto se è vero che in maniera definitiva i popoli arabi e in generale il Medio Oriente allargato ha abbandonato la causa palestinese. Sentite.
Commentators are calling this deal or these deals as an abandonment of La maggior parte dei regimi del Golfo non ha mai abbracciato la causa palestinese. I rapporti con Israele vanno avanti da anni, dietro porte chiuse e di nascosto. Quindi l'accordo è la formalizzazione di rapporti esistenti da molto tempo. In più, l'accordo di ieri è stato chiamato accordo di pace, ma credo che non sia affatto corretto perché questi paesi non sono mai stati in guerra. Come dicevo, hanno sempre avuto relazioni non ufficiali. Credo che essenzialmente siano un gruppo di regimi che violano i diritti umani, che siglano un accordo di normalizzazione a fronte di scambi commerciali, denaro e armi.
Questa è la voce di Yara Awari, accademica, analista palestinese e, come dire, è anche intuibile, avvertibile una certa frustrazione nella sua voce. D'altra parte però da molte parti palestinesi, perdonate la ripetizione, non si vuole nascondere assolutamente quelle che sono le responsabilità della leadership palestinese, una leadership vecchia, totalmente scollata dalle istanze della società civile. Era proprio questa la seconda domanda che le abbiamo rivolto, sentite.
I think the Palestinian leadership has to take responsibility, or at least partial responsibility.
Credo che la leadership palestinese debba prendersi le sue responsabilità per questo isolamento politico. Hanno fallito a livello strategico nell'unire il popolo palestinese, ma credo anche che queste ultime manovre politiche siano il riflesso della situazione globale, dove le fake news sono diventate la normalità, dove assistiamo a populismo imperante, dove la legge internazionale viene gettata dalla finestra. Quindi credo sia importante riconoscere che questo isolamento politico è il risultato anche di un trend globale.
Questa era la voce di Yara Awari del think tank Al-Shabaka, la voce palestinese, per darvi conto anche delle reazioni. Tra pochissimo volteremo pagina e vi porterò a Bruxelles per cercare di analizzare, scandagliare, radiografare il discorso sullo Stato dell'Unione Europea da parte di Ursula von der Leyen. Forse per la prima volta da anni, lo dicevo all'inizio di questa puntata, si è sentito un discorso veramente politico. Piccola pausa, velocemente, sulle strade italiane e poi l'ultima pagina di Nessun Luogo.
Nessun luogo, nessun luogo è lontano.
It is clearer than ever that we must discuss the question of health competencies. This is why, along with Prime Minister Conte and the Italian G20 presidency next year, I will convene a global health summit next year in Italy.
Così Ursula von der Leyen poche ore fa, non soltanto un summit globale sulla salute in Italia nel 2021, ma ha toccato tantissimi temi. Lasciamo da parte, ma non per miopia, quelli economici, sono sicuro che Sebastiano Berisoni tra pochissimo ne darà conto. Ci interessa l'aspetto prettamente politico, perché intanto do il benvenuto e ben ritrovato Nessun Luogo Lontano anche a Jacopo Barigazzi, Senior EU Reporter di Politico.eu. Jacopo, buongiorno, ben ritrovato.
Buongiorno, buongiorno.
Jacopo, un discorso politico per la prima volta, però sconfessami se sbaglio, mi sembra un commissario, un presidente che traccia una linea di lungimiranza, cioè prevede una politica europea da qui ai prossimi anni, non soltanto il Green, non soltanto abolire il decreto Dublino sull'immigrazione, bomba, non soltanto difendere i diritti umani, parla di Hong Kong, parla degli Uiguri in Cina, insomma una von der Leyen scatenata a 360 gradi che vuole ridisegnare l'Europa.
Ma il discorso di insediamento, tutti i discorsi sullo Stato dell'Unione esistono dal 2010 da Barroso, quindi non è che poi abbiamo così tanto con cui poterla paragonare. Però insomma, essendo un primo discorso, è ovviamente un discorso più visionario perché hai davanti dei tempi lunghi e quindi dopodiché il secondo cambiamento è che ci sono delle istanze di una richiesta di una maggiore assertività europea, perché comunque l'Europa si trova sempre più schiacciata. Quella cosa sta succedendo con Brexit, per esempio, sì, che adesso stiamo litigando anche con gli inglesi, quindi sì, attorno a noi non abbiamo più grandi paesi con cui siamo in buoni rapporti, siamo in cattivi rapporti con i russi, con i turchi, con gli inglesi, gli unici con gli americani, con Trump è difficile, gli unici con cui saremo in buoni rapporti sono gli africani, ma non li vogliamo. Quindi insomma c'è una c'è una richiesta di una maggiore assertività di questo posto, che è un'isola che altrimenti si trova circondata sempre più da paesi con cui appunto i rapporti non sono minimamente buoni.
Sì. Con Jacopo Barigazzi, lo ricordo, è senior EU reporter della redazione di Politico.eu, che è un sito di informazione, che è un osservatorio privilegiato su tutti gli avvenimenti, soprattutto europei, e voi reporter di Politico state seguendo e avete seguito, immagino, con parecchia attenzione il discorso della von der Leyen. Ha toccato in particolare, Jacopo, un punto che è uno dei temi che tu tocchi e accarezzi da tempo, che è l'immigrazione, la riforma del regolamento Dublino, ormai Dublino 3. Il primo paese che viene toccato dal migrante è il paese che dovrà espletare le richieste di asilo. Andare a riformare quel regolamento potrebbe cambiare totalmente le politiche dell'immigrazione europea. Secondo te ci sarà poi la volontà politica in sede parlamentare di andare a votare tutti coralmente sì per cambiare definitivamente quell'assetto legislativo?
Guarda, in sede parlamentare ci potrebbe anche essere, dove non la vedo è in sede di consiglio. Tra i paesi membri è molto difficile pensare che si possa veramente portare a casa quel risultato. E fai solo conto che dal 2015 ad oggi abbiamo per esempio la Slovenia, che nel 2015 era un paese liberale, moderato, adesso il primo ministro Janša è uno che firma le lettere sulla migrazione insieme a Orban, quindi agli ungheresi, quindi si è spostata molto a destra. In Estonia abbiamo per esempio una coalizione di governo dove, che non era così nel 2015, contiene un partito di estrema destra in coalizione. Quindi insomma non è che dal 2015 ad oggi le cose sono diventate più semplici, anzi. E poi dopo la presidenza tedesca, che è quella che doveva dare la grande spinta al patto migratorio, avremo quella portoghese, un paese socialista che vuole fare qualcosa ma è piccolo e quindi non ha molta forza, e comunque ha una linea invece pro migrazione, ma dopo abbiamo la Slovenia appunto, che in questo momento è un paese che ha una linea molto vicina all'Ungheria, e poi arriva la Francia, un grande paese che potrebbe dare una grande spinta alla riforma migrazione, ma sappiamo che per i francesi migrazione è soprattutto un problema di sicurezza.
Certo.
Quindi insomma è veramente difficile pensare che si riesca a fare adesso questa riforma migratoria che non si è fatta nel 2015. Aggiungo un'ultimissima cosa, il non fare queste riforme ha sempre un costo. Nel caso del 2015 abbiamo non averla fatta, è quello che poi ha dato alla Turchia di Erdogan un argomento morale, perché appunto a quel punto lì non si è fatta, quindi l'accordo nel 2016 fa sì che Erdogan si tenga i 3,8 milioni di siriani, e a quel punto lì, anziché vedere il dittatore turco, si vede un leader musulmano che ha un ancoraggio morale, perché lui è quello che si tiene i rifugiati che non ci prendiamo noi in Europa. Quindi insomma il non fare queste cose qua, dopodiché, ha dei costi proprio nei rapporti con quel vicinato di cui parlavamo prima.
L'analisi, come sempre, lucida di Jacopo Barigazzi, senior EU reporter di Politico.eu, che va a spegnere in qualche modo l'entusiasmo di qualche ascoltatore. Jacopo, te lo devo confessare, al 349-238-6666, un discorso politico, ma soprattutto politicamente europeista, così scriveva Dario, un altro ascoltatore. C'è una richiesta di identità europea chiara, forte e precisa.
Ma è vero, ma hanno ragione che c'è una richiesta di identità europea, è quello che dicevo prima. In questa Europa circondata c'è una richiesta di un'Europa più assertiva. C'è una richiesta, lo vedete che l'applauso più grosso che ha ricevuto lei oggi è stato quello sulla richiesta che le sanzioni sui diritti umani vengano, le sanzioni per i diritti umani e per le violazioni vengano approvate con non con l'unanimità ma con la maggioranza qualificata. Quello è stato uno dei punti che è stato il punto che ha ricevuto più applausi di tutti. E abbiamo visto anche al vertice con la Cina lunedì. C'è una richiesta di un'Europa che stia più forte nei suoi valori, che li sappia esercitare di più. E da questo punto di vista hanno assolutamente ragione. Il mio problema è come lo fai.
Certo. Certo, la prassi, perché lo slogan politico, benché particolarmente affettato, lusingante, forse elegante, del discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, poi dovrà essere sostanziato evidentemente nelle sedi decisionali europee, e naturalmente poi ci vorrà anche l'accordo dei vari paesi dell'Unione Europea. Io ringrazio intanto tantissimo Jacopo Barigazzi, senior EU reporter di Politico.eu. Grazie Jacopo, buona giornata e buon
grazie
lavoro.
Grazie a voi, ciao.
Finché l'Europa non parlerà di riduzione delle tasse e di libertà, resterà una mia nemica, così scrive un ascoltatore evidentemente particolarmente anti-europeista. Io ad alcuni sommessamente ricordo che gli aiuti finanziari, il recovery fund e tutti gli strumenti che sono stati messi in atto se noi non fossimo l'Unione Europea avremmo qualche problemino, per usare un eufemismo. Certo, è un'Europa che potrebbe fare molto di più, un'Europa che potrebbe produrre quella assertività che invocava Jacopo Barigazzi, che peraltro evocava anche uno scenario di, in questo momento preciso, momento storico di particolare isolamento da parte dell'Unione Europea, con rapporti molto tesi con la Russia, il caso Navalny, con il Nord Stream 2 che potrebbe essere a un certo punto sospeso, ma per mossa della cancelliera Angela Merkel, una Turchia che continua a ricattare, ricordate la questione migranti, faceva riferimento Jacopo Barigazzi, e la questione di Moria, gli sbarchi continuano a esserci sulle isole greche, su questo non ci piove, mentre Ankara continua non soltanto a chiedere di riattivare le procedure per l'eventuale ammissione all'Unione Europea, ma a prendersi i soldi europei per la gestione dei migranti, e poi rapporti tesissimi dal punto di vista commerciale con gli Stati Uniti, e rapporti molto molto tesi evidentemente con la Gran Bretagna. In chiusura però mi sento anche di sottolineare un paio di menzioni che ha fatto la von der Leyen, in particolare sull'Africa. Ha detto: non siamo solo vicini, siamo partner naturali, l'Africa sarà un partner chiave nella costruzione del mondo che vogliamo, che sia sul clima, sul commercio, sul digitale, questa deve essere una partnership tra eguali, e qui evidentemente è l'anima più europeista che parla, non certo quella francese, molto spesso tacciata di essere neocoloniale. Allora, ci sono un po' di messaggi che scrivono basta Europa e poi degli improperi che ovviamente che non leggerò, però gentile ascoltatore, è molto molto chiaro il messaggio che lei vuole lanciare, fa eco invece qualcuno di molto più educato e più morbido nel lessico. Abbiamo bisogno di più Europa, in particolare noi italiani. Qualcun altro dice: e beh, infatti la Svizzera ha molti problemi, vero, ma come si fa a equiparare la Svizzera, l'economia svizzera, a quella italiana? Su via, mi sembra veramente una cosa incredibile. Ma smettete, l'Africa in casa uguale guerra in casa. Ma chi ha parlato di Africa in casa? Si legge il discorso sullo Stato dell'Unione di Ursula von der Leyen, fa una menzione riguardante il business, le attività commerciali, potrebbe essere un partner, un mercato di sbocco incredibile, quello fra l'altro che stanno utilizzando i cinesi da parecchio tempo, quindi è questione anche di realismo. Come è piuttosto realistico che questa volta, senza particolare fretta, Roberta Fisani pigi un certo bottone e mi dica che sostanzialmente io sono fuori.
You're fired. You're fired. You're fired.
Per la gioia, fra l'altro, dell'ascoltatore che mi stava ostracizzando al 349-238-6666. Ho il tempo di ringraziare tutta la squadra di Nessun Luogo Lontano, voi che siete stati all'ascolto. L'appuntamento è per domani, ore 16. Un saluto da Giampaolo Musumeci.